Parliamo di un libro che esamina proprio il rapporto tra Springsteen e il cinema, ma forse, e lo chiedo a uno dei curatori, Vincenzo Esposito, è un po' riduttivo, perché il cinema secondo Springsteen esamina il rapporto tra Springsteen e l'immagine, è vero o no? Benvenuto ad Aperto per Ferie.
Sì, grazie. Sì, sicuramente il nostro libro cerca di analizzare proprio l'immaginario, diciamo, cinematografico springsteiniano, quindi sicuramente il cinema occupa una parte fondamentale, ma per esempio nel saggio di Corrado Morra si dà conto anche del rapporto tra Springsteen e, come dire, le pose in movimento, no? Chiamiamole così, quindi uno studio dell'iconologia springsteiniana.
Ecco, come è nata l'idea di dedicare un volume collettivo, diciamo, al rapporto tra Springsteen e il cinema? Una dei veri motivi di interesse del libro è che, incredibilmente, in maniera così organica non ci aveva pensato nessuno ancora, non soltanto in Italia.
Infatti, non solo in Italia, neanche negli Stati Uniti, dove pure ovviamente escono tanti libri su Springsteen, ne sono usciti di alcuni anche abbastanza così bizzarri, Springsteen e la filosofia, tanto per dire, eppure, come dire, questo rapporto così fecondo tra Springsteen e l'arte cinematografica non era stato ancora organizzato, studiato in maniera organica, appunto, quindi ci sembrava una cosa da fare, naturalmente, prima di tutto perché sia io che Diego Del Pozzo, che ha curato con me il volume, siamo due fan di Springsteen, due appassionati della musica di Springsteen. E poi perché secondo noi era un modo anche per parlare, come dire, della storia del cinema americano, perché poi sostanzialmente Springsteen si nutre soprattutto di cinema americano, del cinema americano di genere, del cosiddetto cinema di serie B, almeno all'inizio, nella fase, diciamo così, degli anni 70. E nello studio di questo rapporto, di questa osmosi, in realtà vengono fuori alcuni snodi fondamentali della storia del cinema americano. E d'altra parte io e Diego ci eravamo già occupati di questo argomento, cioè del rapporto tra il cinema e il rock, in un altro volume uscito qualche anno fa che si intitolava Rock Around the Screen, storie di cinema e musica pop.
Allora, il libro, il volume è fatto di diversi saggi, no? Una delle cose interessanti, oltre al rapporto con il cinema, di cui magari parliamo dopo, è anche proprio il rapporto di Springsteen con la sua stessa immagine, quindi una sorta di iconografia di Springsteen che non va soltanto a toccare le immagini presenti sulle copertine dei dischi, una cosa ovvia ma che viene giustamente messa in risalto dal libro, e che praticamente in tutte le copertine dei dischi di Springsteen appare Springsteen, una cosa importante che ha contribuito al successo del boss, e che rende anche, secondo me, Springsteen un personaggio da un lato portatore di una certa identità, purezza, coerenza, ma dall'altro anche una persona che conosce benissimo quali sono i meccanismi dello show business.
Ah, non c'è dubbio, su questo non c'è alcun dubbio. Springsteen conosce bene i gusti del pubblico, conosce bene il pubblico, è un artista, posso dire schiettamente, autenticamente popolare, nel migliore senso dell'accezione possibile, e per questo risulta facile anche arrivare a una stragrande maggioranza di appassionati in maniera diretta, no? anche senza filtri. L'idea di essere in copertina è proprio questo, cioè non aver paura della ricerca dell'autenticità, mettersi però anche sempre in gioco.
Ecco, mettersi in gioco anche mostrando le chiappe, perché uno probabilmente dei percorsi che si può fare per leggere la musica di Springsteen è proprio guardare le copertine passare quindi dagli sguardi un po' persi, a parte la cartolina del primo disco, insomma dei dischi successivi, per arrivare poi all'icona pop, o comunque quello che ha dato il via alle arene ricolme di Born in the USA, per poi tornare invece a, come vogliamo chiamarla, una malinconia, una maggiore profondità degli ultimi lavori, diciamo dagli anni 90 in poi?
Naturalmente il riferimento alle chiappe era quello della copertina di Born in the USA, no? Una copertina su cui si è discusso molto e su cui anche il saggio di Corrado Morra, che è appunto quello che studia l'iconologia springsteeniana, si sofferma sufficientemente. E per arrivare, dici, alle immagini dell'ultimo periodo di Springsteen, adesso non so per ultimo che cosa intendi esattamente, insomma.
Beh, probabilmente diciamo dalla... io credo che nella discografia di Springsteen ci siano i dischi acustici solitari che servono veramente da segno, ecco, quindi sto parlando di Nebraska, di The Ghost of Tom Joad, ecco, probabilmente sono, peraltro le copertine sono due copertine molto diverse, da un lato
esatto,
c'è una non immagine di Springsteen, una delle poche, esatto, e dall'altra esatto, c'è un'altra non immagine di Springsteen, esatto, che però non è più una fotografia ma un dipinto, ecco, quindi sì, parlavo soprattutto diciamo dagli anni 90 in poi, ecco.
Sì, sì, il riferimento a queste due copertine è giustissimo, non a caso sono due album che hanno segnato in qualche modo delle svolte nell'opera di Springsteen, prima Nebraska, poi The Ghost of Tom Joad, sono album diciamo acustici, soprattutto il primo, e sono album estremamente come dire, personali, molto intimi e anche oscuri per certi versi, e questo si vede anche dalla porta principale, che è poi la copertina del disco, no? Volendo possiamo anche discutere dell'ultima copertina, della copertina dell'ultimo disco di Springsteen, Wrecking Ball, no? In cui Springsteen appare completamente o quasi completamente coperto da delle scritte, dalla scritta, dal titolo del disco, che è così ingombrante, no? È quasi, forma quasi come una gabbia dalla quale però Springsteen evidentemente cerca di uscire, e ci riesce splendidamente, basta averlo visto in uno dei suoi recenti concerti del tour per capire la forza dirompente di Springsteen, che sa sempre rialzarsi, no? Anche nei momenti più duri.
Ed è un po' il diciamo l'invocazione che Springsteen ha dato agli americani, sia con The Rising nel vero senso del termine, che appunto poi con Wrecking Ball. Passiamo invece adesso al rapporto con il cinema, che forse potrebbe essere riassunto in Springsteen guarda i film guardano Springsteen e poi infine Springsteen fa i film insieme, cioè attraverso la sua musica. È un po' troppo semplicistico forse?
No, non direi, naturalmente gli schemi servono, no? Sono serviti anche a noi per fare chiarezza, innanzitutto per fare chiarezza a noi stessi, come dire, siccome il rapporto tra Springsteen e il cinema è un rapporto abbastanza complesso, articolato, cioè non è facile da sciogliere come può invece farsi per non lo so, penso ai Beatles e il cinema, no? Dove tutto è più chiaro, esiste una pentalogia dei Beatles, cioè 5 film nei quali i Beatles sono stati protagonisti assoluti, attori, la loro musica era protagonista, in certi casi perfino registi dei film, e poi un corpus di film sconfinato, sterminato, fino all'ultimo documentario di Martin Scorsese su George Harrison, ecco, quello lì è un macrotesto molto chiaro e lì per chi vuole analizzarlo e studiarlo. Tutto questo non esiste per Springsteen, non esiste in maniera così chiara, e quindi era questa la sfida, no? Però anche secondo noi la cosa più interessante, perché aveva a che fare appunto con una cosa che è l'immaginario collettivo, l'immaginario popolare, soprattutto statunitense, e questo gioco tra Springsteen e questa fonte inesauribile di ispirazione, ma anche di emozioni, no? E che porta poi a un processo cognitivo vero e proprio che è il cinema. È di questo che ci occupiamo, almeno questo è quello che tratto soprattutto io nel mio saggio, cioè Springsteen nell'immaginario cinematografico americano tra il 73 e il 90, dove è in questa fase soprattutto Springsteen a prendere, no, tra virgolette, dal cinema, mentre poi nella seconda parte della sua carriera, che è affrontata da Diego del Pozzo nel suo saggio di Diavoli e di Polvere, Springsteen nel cinema americano nella seconda nuova depressione, è il momento in cui ormai Springsteen è diventato un punto di riferimento per la cultura popolare, quindi anche per il cinema. Quindi sì, lo schema, c'è una prima parte in cui Springsteen prende e una seconda parte in cui Springsteen dà al cinema, è ovviamente pieno di eccezioni e vale per quello che è, per uno schema che serve a fare chiarezza, ma un po' è così.
Senti, per concludere la nostra chiacchierata, che non potrà mai essere sufficientemente esaustiva da raccontare il libro in radio, lo ricordiamo, Il cinema secondo Springsteen, a cura di Diego del Pozzo e Vincenzo Esposito, con il quale siamo al telefono, ma con contributi anche di Fabio Maiello e altri autori. Siete degli springsteiniani, avete esaminato, lo si vede dalla bibliografia, decine e decine di testi. Però ogni volta che un esperto, per quanto tale, si avvicina per l'ennesima volta alla materia di cui è esperto, ha delle sorprese. Quali sono state le sorprese in questo viaggio attraverso Springsteen e l'immagine?
Non poche, direi. Almeno parlo per me, ovviamente, in questo caso. La sorpresa principale per me è stata scoprire, ma davvero gradualmente questo è accaduto, la straordinaria cinefilia di Springsteen, cioè una cinefilia tutta americana, no? Cioè come dire, senza puzza sotto il naso, un po' come quella francese, però la capacità di Springsteen, dello Springsteen anche giovane, di ragionare sulla macchina cinema, no? Su che cos'è il cinema, cioè scoprire quanto ci fosse poi alla fine davvero un'idea del cinema secondo Springsteen, è per questo che siamo arrivati poi alla fine a questo titolo, no? Che ovviamente è un omaggio a uno dei libri di cinema più belli che siano mai stati scritti, quello di François Truffaut, L'intervista a Hitchcock, Il cinema secondo Hitchcock.
Ricordiamo allora questo libro, Visioni Rock, Quaderni di Cinema Sud, Il cinema secondo Springsteen. Noi chiudiamo la nostra chiacchierata, Vincenzo, con uno dei brani che Springsteen ha scritto apposta per il cinema, per un autore con il quale ha avuto un rapporto parallelo. Magari vuoi fare due parole di introduzione a Dead Man Walking?
Ah beh, è uno dei brani più interessanti, più belli scritti da Springsteen per il grande schermo, e quindi lo farei partire senza altri commenti, e buon ascolto, ma soprattutto a questo punto anche buone visioni springsteeniane.
Grazie mille Vincenzo e a presto, buona estate.
Grazie anche a te.
Ciao.
Ciao.